Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, eccoci con Pastiglie d'Umanità, sono Angela Lischetti. Al telefono ho Gemma, ciao Gemma.
Ciao Angela, ben trovata.
Gemma Gualdi, già procuratrice generale presso la Corte d'Appello di Milano, con una lunga esperienza, di tanti anni Gemma?
Più di 40 anni, la mia vita consumata nelle patrie galere.
Nelle patrie galere. Infatti oggi parliamo di qualcosa che ha a che fare con le patrie galere. Parliamo di un tema complesso che spesso è sulle prime pagine dei giornali e che fa quasi un po' paura. Di cosa parliamo, Gemma?
Ma Angela, mi sembra che siamo tutti un po' sotto shock. Dimmi tu se sbaglio, ma tutti questi fatti di cronaca, sì certo, forse anche amplificati dalla stampa, dagli organi di comunicazione, questo può essere, ma questi fatti gravi che sono accaduti proprio recentemente, nel recente agosto-settembre, nel nostro bel territorio, il paese più bello del mondo, dove tuttavia succedono cose gravi, penso a quello che hanno riferito i giornali, per esempio al Foro Italico, per esempio a Caivano. Allora, premesso che io non ne so nulla, se non quello che ne sappiamo tutti leggendo i giornali, non ho alcun, come dire, motivo di conoscenza più specifico o più professionale, quindi ne ragiono come semplice lettore di fatti di cronaca, però sono fatti molto gravi. Non so cosa ne pensi tu, ma ho capito io che, per esempio, al Foro Italico sono stati 7 ragazzi, credo di aver capito adulti, maggiorenni,
sì.
Ragazzi giovani ma maggiorenni, che hanno commesso dei reati di violenza sessuale nei confronti di una 19enne e quindi ancora una volta ragazzi dotati di capacità di intendere e di volere, di giovane età ma pienamente maturi secondo la legge.
Certo.
Non voglio entrare nei fatti perché c'è più che uno, due o tre più indagini sugli avvenimenti, quindi ne parlo genericamente con quel tono teorico che ci possiamo permettere su fatti che comportano delle indagini in corso.
Certo.
Ma se è vero quello che c'è scritto sui giornali, quello che raccontano i fatti di informazione, se è vero, si tratta di vicende molto gravi perché attengono a comportamenti abituali dominanti, comportamenti abitualmente aggressivi, in questo caso sulla sfera sessuale, ma che vengono poi aggravati nella loro già originaria gravità proprio dalla esercizio in gruppo, amplificati dalla forza del gruppo di appartenenza. Tu ben comprendi che un conto è rapinare un cittadino per strada, io e te, io ti incontro sull'ano della strada, con un coltello ti chiedo la borsetta ed è un fatto grave, ma
certo,
avviene tra due persone. Un conto è se tu vieni aggredita da 10 persone che ti circondano e che ti chiedono il portafoglio, cioè la forza della presenza criminale del gruppo per qualsiasi genere di reati amplifica di molto il reato. Figurati tu in un reato a sfondo sessuale come quello di cui parliamo.
Esatto, infatti allora, è questo Gemma, quando accadono queste cose si rimane proprio basiti perché si dice ma com'è possibile che un gruppo abusi di una donna, mi verrebbe da dire come se fosse un animale, ma con l'animale non si fa neanche così, perché? Perché avvengono queste cose? Come ce le spieghiamo noi?
Tieni conto che la cosa che più mi ha turbato, sempre parlandone teoricamente rispetto a quello che i giornali scrivono, sono quegli spezzoni delle intercettazioni telefoniche che sono state acquisite e comunicate sulla stampa. Una, per esempio, non ci interessa chi l'ha detta, ma insomma
sì,
ci serve per ragionare sul fenomeno. Uno di questi aggressori avrebbe detto, commentando con gli altri i fatti, troppo divertente, in 7 eravamo, l'abbiamo ammazzata nel senso
sì,
distrutta, perché violentata, certo, allo stremo, perché eravamo 7 ragazzi, dice un macello, lei è svenuta più di una volta, nel senso che durante l'atto di aggressione e di violenza sessuale da parte di questi sette ragazzi, la vittima ha perso i sensi più di una volta. Vogliamo immaginare come possa essere stata questa scena?
Terribile.
Ma non basta. La cosa più grave, se c'è un livello ragionevole di gravità in questi fatti, è che poi uno degli aggressori avrebbe, perché ne so solo dai giornali, lo ripeto, avrebbe pubblicato su TikTok un post in cui si vantava delle sue gesta eroiche nei confronti della vittima stuprata e pubblicava le foto delle sue prodezze, tutto materiale che dovrebbe avere la polizia giudiziaria. Allora, noi ci rendiamo conto come persone normalmente civili, come genitori, come persone normalmente idonee a vivere in una società civile, che questa gloria della pubblicazione delle proprie gesta è la cosa ancora più grave e peggiore rispetto al fatto in sé. Sai che cosa avrebbe pubblicato uno di questi ragazzi? Ammesso che sia vero, ci sarebbe una intercettazione dopo la pubblicazione di queste vicende già comunicate dalla stampa, ci sarebbe un'intercettazione dove uno dice: adesso che le persone sanno cosa ho fatto, sto ricevendo tanti messaggi da parte di tante ragazze, ma come faccio a uscire con tutte?
Terribile. Certo. Gemma, allora, ma cosa c'è sotto? Cosa c'è sotto? C'è il disprezzo, c'è il dominio, il controllo, il potere su un'altra persona. C'è l'altro sicuramente un oggetto, su questo non c'è dubbio. Ma che come si fa a decifrare questa assurdità che stai elencando?
Beh, sai, quando il reato atroce diventa come una forma di pubblicità del proprio ego violento, del proprio comportamento criminale, quando si dice che la galera dove sei stato messo per questi fatti è il riposo del leone, allora c'è un vanto spropositato del sé, c'è come un furoreggiare di crimini esibiti, che so, come una fiera della propria potenza. E soprattutto tu, che non fai il mio mestiere, non puoi sapere che c'è un reato molto grave, che è l'articolo 609-80 del codice penale, che disciplina proprio questi fatti, cioè la violenza sessuale di gruppo, e dice che la violenza sessuale di gruppo consiste nell'aver partecipato in più persone che si riuniscono fra loro ad atti di violenza sessuale, e quindi è una condanna collegata a comportamenti minimi, aver partecipato riuniti ad altri ad atti di violenza sessuale, capisci che basta poco,
basta niente,
per incorrere,
certo,
in questo reato.
Certo.
Non solo, ma la sanzione è molto grave, è punito con la reclusione da 8 a 14 anni, quindi una pena alta, eppure tutto ciò è inutile, cioè la previsione di un reato specifico con una pena, con una sanzione penale così elevata, è ugualmente nei fatti un modo inefficace e inefficiente per condurre a una attività preventiva, per svolgere una efficacia, si dice, special preventiva o general preventiva, cioè per evitare che altri commettano.
Sì, cioè tu dici non fa da deterrente, non basta, diciamo, è giusta la condanna ma non basta. Io ho anche letto un'altra cosa, non so se ti risulta, che gli inglesi, non so, americani anche, parlano di teen dating violence, cioè delle aggressioni già al primo appuntamento, e questa cosa che non c'era tende ad apparire anche da noi, quindi è un problema serio, perché se tu per la prima volta incontri un ragazzo di cui ti fidi, perché è la prima volta che lo vedi, e ti trovi violentata, stuprata, quello che è, diventa un problema grave, sia se c'è il gruppo, naturalmente ancora peggio, ma anche quando, diciamo, lo fai per amore, no? Cioè il romanticismo è finito qua, o no?
Beh, tu vuoi già arrivare alle conclusioni, quali sono i rimedi? Penso che potremmo parlarne per mesi senza reputarci soddisfatti. Potremmo anche incominciare a fare un bel lavoro, oltre che di parlare di reati. parlare anche delle vittime, come evitare di ritrovarsi nel ruolo di vittima.
Ecco, ci fermiamo qui per una pausa musicale, riprendiamo dalle vittime.
Bene.
Ecco, Gemma Gualdi, già procuratrice generale presso la Corte d'Appello, e stiamo parlando di vittime di violenze sessuali. Che dire? Intanto dico una cosa piccola. Leggendo i giornali mi sono accorta, non so se condividi, che spesso c'è la forma passiva. Quella donna è stata stuprata, ha subito una violenza. Cioè l'aggressore sparisce. La violenza di genere diventa quasi un fatto di donne e l'uomo sta così, sta nascosto, sta nell'oscurità, no? È vero che non è facile trovare altri modi di dire, però la forma passiva non aiuta a capire che dietro c'è il maschio.
Tu fai delle domande così belle che a me piacerebbe risponderti per molto tempo. Io credo che a chiunque di noi, sia madre o insegnante o educatrice, credo che risulti molto chiaro il fatto che siamo nel 2023, andiamo da 100 anni sulla Luna e tutto quanto, ma ancora nel nostro bellissimo paese, nella sviluppatissima Europa, diamo per scontato che ci troviamo fra noi donne a parlare di una normale aggressività dell'essere maschio su di noi.
Vero.
Però non possiamo tu ed io oggi insieme ai nostri ascoltatori rivoluzionare improvvisamente la cultura. Possiamo fare un piccolo passo, possiamo incominciare a dire forse che noi donne fin da bambine, fin da neonate, non ridere, è proprio così, fin da neonate, dobbiamo imparare a evitare di trovarci nella situazione di essere vittime. Allora, cambio un attimino discorso, non parlo più di sesso.
Sì.
A me è capitato una sera, in quel momento vengo affrontata per la strada da un rapinatore con un coltello in
mano.
Che mi ha pensato bene di appoggiarmi il coltello sulla pancia e di chiedermi la borsetta. Poverino, come gli è capitata male,
perché
cercare di rapinare me. E il signore, dopo 5 minuti che io gli ho raccontato cosa gli sarebbe successo se avesse insistito nella sua condotta, ha incominciato a correre e deve ancora smettere. Cosa serve dirti questo? Che ci sono anche dei comportamenti che tutelano un poco le persone dal ritrovarsi ad essere vittima. Allora, cosa diciamo noi normali genitori alle nostre bambine? Comportati così, è pericoloso fare colà, eccetera, eccetera. Dunque, certamente il nostro problema è formare ed educare i possibili aggressori, i possibili criminali, però domandiamoci anche come fare a formare le nostre eventuali possibili vittime dall'essere tali, quindi a comportarsi in un modo pertinente.
In questo senso i due reati, sexting e revenge porn, credo che siano due diversi, ma tu puoi confermare oppure contraddire, comunque fanno parte di questo discorso che stai facendo, cioè attenzione anche a foto intime, a video, no?
Certo, quelle sono le forme diciamo meno gravi. Pensa ancora per un minuto, poi arrivo alla tua domanda, pensa ancora per un minuto a quei fatti del settembre scorso di Caivano, no?
Sì.
Quelli successi in quel parco, in cui c'erano due bambine di 10 e 12 anni,
pazzesco.
Qualsiasi madre si mette le mani nei capelli,
pazzesco.
Che per mesi sarebbero state vittime di 15 ragazzi. Allora, anche qui abbiamo da ragionare, perché non è soltanto l'atto sessuale ripetuto, ma non è un atto sessuale, è un gesto di una violenza inenarrabile, il sesso non c'entra niente, se non fosse quello sarebbe altro, perché dopo l'atto sessuale le foto, i video venivano compravendute, probabilmente se stanno effettuando ancora delle indagini, cioè messe in vendita in determinati circuiti a pagamento. Allora capiamo cosa significa l'atto sessuale, più l'escalation, più come dire, l'amplificazione della compravendita online. Dunque è un doppio affare, prima
certo.
Di stupro e poi guadagno. Come ci comportiamo noi? Se tu hai letto un po' i giornali, c'era il parroco Don Maurizio che diceva: qui c'è l'inferno, c'è un clima di deserto, di morte, qui abbiamo abdicato al compito di educare. E certo, anche nei comportamenti minori, tu mi parli di sexting e di revenge porn, e anche qua sono fatti certamente meno gravi, ma ugualmente delle immagini, come dire, intime, sessualmente esplicite, ma magari acquisite in una fase dove non c'è reato, perché c'è una relazione sentimentale o comunque c'è una relazione sessuale fra due, diventano poi reato, perché quegli scatti, quelle riprese vengono utilizzate per delle ricatti, per delle estorsioni, oppure per essere compravendute delle chat specifiche. Dunque si parla di diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, che peraltro tuttavia magari avevano concesso il loro consenso nel momento in cui quel filmato è stato ripreso. Dunque,
certo,
a maggior ragione.
C'è questo discorso comunque che sta sotto, no? Questo consumo di media, social, eccetera, che non sono buoni. Questo viene prima e viene dopo questo discorso che stiamo facendo, però in effetti è un problema molto serio, e non è che credo basti dire si faccia educazione al digitale. Anche qua forse non c'è solo il digitale, ma ci sono, chiamiamoli valori, non lo so, c'è dell'altro, no? Perché altrimenti non si capirebbe tutto questo discorso. Non mi sembra neanche corretto dire, appunto, si fanno foto, si fanno video di vite sessuali. Mi sembra già sbagliato l'inizio. Non so, è complicata la cosa, capisco, è molto complicata.
Certo, tu e io da sole, qui chiacchierando col cuore in mano, non riusciamo ad arrivare alla risoluzione dei problemi, ma come dici tu sono problemi che nascono ab origine dalla famiglia, dalla educazione più o meno mancata. Certamente se ci sono dei modelli familiari carenti, questi tendenzialmente, insegnano gli psicopedagoghi, vengono poi facilmente ripetuti nella propria vita. Se io vedo mia madre che viene abitualmente percossa da mio padre, è facile che costruisca un mio modello di vita relazionale su questa scena con cui sono cresciuto. E così pure se io sono abituato a leggere con i miei colleghi o con i miei alunni di scuola che le ragazze si trattano così, prima si stuprano e poi si vendono le fotografie delle loro urla di stuprate, ed è facile che continui a reputare che quello è il modo con cui si affronta una relazione con l'altro. E bisogna partire dalla base, come tu dicevi, la famiglia. La famiglia, dobbiamo metterci a educare i genitori. Dobbiamo dire a una coppia che partorisce un bel bambino in ospedale che quel frutto del loro cosiddetto amore deve essere educato e formato come un cristallo prezioso? Dobbiamo pensare alla fatica degli insegnanti nelle scuole, dei formatori nei luoghi di aggregazione giovanile, nelle parrocchie, nei centri sportivi? Certo, dobbiamo fare tutto questo. Tieni conto che, tanto per non concludere la mia escalation di orrori, la cronaca insegna che nell'attualità mancano anche delle figure di riferimento cui affidarsi, o meglio, abbiamo una tale serie di trasgressioni e di reati commessi proprio da coloro che dovrebbero essere le nostre figure di riferimento, cioè cui affidarsi in caso di necessità, che non sappiamo più dove mettere le mani. La cronaca insegna che non ci sono professori, sacerdoti, medici cui poter consegnare istituzionalmente la nostra fiducia. Non ti voglio dire delle condanne nel mio recente passato giudiziario di psichiatri che stuprano i pazienti, di medici che
sì,
violentano.
Sì, come dici tu, è una catena di orrori, è vera questa cosa. Sì,
di
sì.
Professori sì, che sì. hanno rapporti sessuali con i ragazzini delle
Ma,
medie.
Pazzesco, pazzesco.
Di professori di religione che trasmettono foto hard agli studenti.
Sì, sì.
O di educatori che fanno sesso con tredicenni, dicendo che quello era il figlio che non aveva mai avuto.
Terribile.
Insomma, non mi fare continuare.
Ti fermo un attimo continuare. Per una pausa musicale che questa volta ci vuole proprio.
Per tirarci su.
Sì. Gemma, allora andiamo un po' sul finire, però è stato importante questo nostro incontro. Senti, possiamo dire una cosa così, la metto così un po' semplice, che la virilità è un'altra cosa, perché forse dietro questo discorso sì, c'è un'idea di maschio arcaico, no, che deve essere naturalmente aggressivo, poi le donne sì, piangono un po', strillano un po', ma poi sono consenzienti, anzi quasi quasi piaceva, commenti sessisti ce ne sono tanti, ma alla fine forse conviene cominciare a dire, anche se capisco che il frutto arriverà fra 15-18 anni, quindi questo mi preoccupa molto, ma questi uomini violenti hanno un deficit di virilità, non sono virili, perché la virilità è il coraggio, è il rispetto di sé, è la fermezza, anche contro tutte e tutti, non è questa roba qui, non so, è stupido quello che dico.
Che Dio ti benedica, la virilità non è esibire un membro capace di far svenire la vittima, ma è quello che tu dici, è la protezione, la fortezza, diciamo una parolaccia, la diciamo? L'amore, ma dove lo insegni tu una famiglia? L'amore fra i ragazzi. E dunque, sì certo, cosa succede ai nostri ragazzi? Incominciamo a chiedere a noi genitori, a noi insegnanti, cosa ci succede a noi, se noi siamo capaci di dare modelli di riferimento, di dare regole, però incominciamo a, da quando ci nasce questo neonato al reparto di ginecologia dell'ospedale, incominciamo a insegnare che l'umanità, che l'essere uomo e donna è una meraviglia dell'universo, che siamo nati per essere forti, per essere felici, per amarci. E anche noi smettiamola di fare le viole mammole, di farci violentare, stuprare, rapinare. Incominciamo ad essere forti anche noi. Sai cosa ho notato di questi fatti di cronaca?
Sì.
Che più la persona, più la vittima è vittima, più urla, più piange, più sbraita, più sviene, più è ferita, più è vittima, più l'aggressore gode. Ecco, smettiamo di dare a loro il godimento della nostra fragilità.
Sì, perché
siamo forti,
è proprio così,
noi.
Perché il fatto in sé è talmente veloce, possiamo dire una cosa a questa radio, è talmente veoce che la donna non scuote, cioè, ma è l'obbligo, è proprio la violenza che non si riesce come donne a sopportare, no? Perché questi uomini penseranno che è l'atto sessuale, invece l'atto sessuale è talmente veloce che non ha senso, non è quello che ferisce tutto il contorno, quindi vale la pena dire che ci sono dei fattori di rischio. E l'altra cosa, che oltre alla virilità giusta, nelle tue parole mi viene fuori un po' anche questo discorso, alcune cose come l'impulsività, la frustrazione che abbiamo tutti, non è che ce l'hanno solo i maschi, vanno affrontate fin da piccoli probabilmente. E questo è importante sì nella famiglia, ma anche nella scuola, nei luoghi educativi, cioè c'è una parte della educazione alla crescita che forse viene un po' trascurata, anche litigare, litighi con la tua donna e hai 18 anni, se hai imparato a litigare a 5 anni, a 7 anni, a 9 anni, sai anche litigare nel modo giusto, perché anche il litigio ha la sua parte, e invece forse viene un po' trascurato tutto e dopo questo però è il risultato.
Sì, dici giusto, anche perché può succedere a tutti la sfortuna di non avere un'educazione idonea in famiglia. Però tutti noi dobbiamo imparare a cavarcela e quindi impariamo ad educarci e a farci forti e responsabili da noi stessi. Sai Angela, al riguardo, forse non te l'ho ancora raccontato, insieme a un bravissimo ispettore di polizia, la Silvia Nanni, e un bravissimo sacerdote psicoterapeuta che si chiama Domenico Storri, abbiamo costituito un'associazione che serve proprio a questo, si chiama Insieme di Giustizia e serve proprio per formare alla giustizia, per seminare piccoli passi di educazione in un, come dire, in un prontuario di speranza educativa. Magari ci risentiamo su questo.
Volentieri. Argomento. Volentieri, mi sembra molto bello, perché bisogna anche non soltanto pensare che le cose devono andare secondo la buona volontà di ciascuno, forse serve anche di più, no? Anche perché spesso si dice la scuola deve, la parrocchia deve, sì, però forse qualche organizzazione, ecco, che rifletta in modo specifico su questo tema e vada all'interno di gruppi, perché no, come dicevi tu, guarda, io ci credo tantissimo, gruppi di genitori, i genitori che non sanno fare i genitori perché a loro volta sono stati magari educati nel modo non più che corretto, avrebbero bisogno di un aiuto esterno che non sempre viene dalle istituzioni già presenti. Quindi ben venga il seme di giustizia. Ora Gemma, io ti posso solo ringraziare, e quindi ci ritroveremo qui a parlare del seme di giustizia, preparati perché sei super invitata, e con una cosa finale, però ne voglio una frasetta anche da te. A me viene in mente questa cosa, ieri ho letto da parte di un grande educatore italiano questa cosa, dice: ai ragazzi adolescenti e giovani che fanno queste cose sbagliate, in fondo serve una cosa semplice, una spinta verso l'alto. Mi è piaciuta questa cosa, guardare in alto. Che dici tu?
Guardiamo in alto e ci teniamo forti fra noi, imparando i valori grandi del giusto e del vero, amandoci senza giudicarci, ma aiutandoci.
Grazie Gemma, grazie cari ascoltatori e cari ascoltatrici, abbiamo fatto una sorta di pieno di cose belle, di cose brutte, ma per vedere poi come renderle belle. Ti ringrazio tanto Gemma.
Grazie a voi.